Eccoci qua, torniamo in diretta e lo facciamo per parlare di una tematica che abbiamo affrontato spesso nel corso della scorsa stagione radiofonica. Ovviamente torniamo a parlare di lavoro, occupazione, di laureati, del lavoro dei sogni e del lavoro che cercano appunto coloro i quali si laureano e poi affrontano questo grande ostacolo, ovvero l'accesso al mondo del lavoro. Molto spesso si parla dei disoccupati facendo cifre, preoccupandosi di quello che fanno per tentare di uscire dall'impasse della disoccupazione. Non parliamo mai di come stanno i disoccupati, degli effetti della disoccupazione su un laureato, su una persona, su un giovane che non riesce ad accedere al mondo del lavoro. Lo facciamo oggi con la professoressa Chiara Binelli, che è assistant professor di economia presso l'Università di Southampton. Buonasera professoressa Binelli.
Buonasera.
Allora professoressa, la sua ricerca si incentra sull'economia del lavoro e dello sviluppo, sull'economia dell'istruzione, sulla microeconometria applicata. Questa è una parte della sua area di ricerca. In realtà sì, però lei si sta concentrando su un aspetto particolare. Qual è, professoressa?
Sì, ho deciso, nonostante non mi sia occupata dell'Italia prima d'ora, di iniziare a occuparmi del mio paese e quindi di scegliere quello che secondo me era il tema più importante e meno studiato tra tutti quelli che sono così temi di grandissima attualità per il nostro paese, cioè quello della disoccupazione tra i giovani laureati.
Sì.
Quindi ho deciso di condurre uno studio che è stato il primo studio scientifico quantitativo sui laureati italiani in cerca di lavoro,
sì,
che purtroppo sono un esercito e moltissimi rispetto agli altri paesi. Quindi mi è sembrato che, come dire, questo gruppo, questa componente della disoccupazione giovanile non fosse studiata, e così infatti è, quindi ho deciso di raccogliere dati su un campione rappresentativo di 1238 giovani tra i 25 e i 34 anni,
sì,
laureatisi tra il 2011 e il 2013,
sì,
per capire che cosa era successo, come stavano questi giovani, quali conseguenze la disoccupazione aveva sulle loro vite.
Professoressa, la interrompo un secondo per chiederle, la disoccupazione per un laureato, lei appunto ha preso in esame un campione che si è laureato tra il 2011 e il 2013,
sì,
è sempre una questione di mancanza di richieste da parte del mercato o c'è qualche errore che compiono i laureati che tentano di immettersi nel mondo del lavoro?
Ma questa è una domanda importante, molto importante, che diciamo a cui non è stata data ancora una risposta chiara. Entrambe le componenti concorrono a rendere difficile l'ingresso nel mondo del lavoro. Da un lato l'Italia è un paese che purtroppo ha smesso di investire nei giovani e nel loro futuro, e quindi dal lato della domanda, cioè delle imprese, ci sono settori in cui non c'è domanda di lavoro,
sì,
e altri in cui c'è una domanda eccessiva di lavoro, quindi ci sono posti vacanti in alcuni settori e come dire, surplus di lavoratori in altri settori. Cioè l'Italia, a differenza di altri paesi, non ha messo in atto delle politiche che come dire, agevolassero l'incontro tra domanda e offerta,
sì,
quindi ci sono alcuni settori disciplinari, alcune aree di studio che rendono più facile l'accesso al mondo del lavoro di altre. Quindi da un lato quello che è stato chiamato lo skill mismatch, cioè appunto la mancanza di incontro tra domanda e offerta, è un fattore. Dall'altro direi che ci sono anche stati diciamo elementi congiunturali, cioè dal 2008 l'Italia è in recessione,
sì,
e quindi è chiaro che in generale ci sono meno posti di lavoro. Di
certo,
nuovo non c'è stato un investimento dal punto di vista dal lato della domanda, cioè non ci sono stati interventi per aumentare la domanda di skills, cioè di cervelli possiamo dire,
sì,
da parte delle imprese private e da parte degli enti pubblici, che si traduce nel dire che ci sono stati pochi investimenti per incentivare le imprese a fare ricerca e sviluppo e quindi poi ad aumentare la domanda dei laureati, e allo stesso tempo c'è stato un taglio significativo del finanziamento della ricerca scientifica.
Sì, ma questo è sempre dovuto, è sempre spiegabile con diciamo l'assunto che diciamo chi investe nella ricerca scientifica fa un investimento a lungo termine, professoressa, questo lei lo sa certo. meglio di me, e forse un paese come in questo caso è l'Italia cerca risultati più nell'immediato, no? E, però diciamo che può definirsi questa una politica miope, perché sì. ci vuole anche pazienza.
Esatto, purtroppo l'alternanza dei governi in Italia, l'Italia è famosa per una mancanza di continuità politica, e questo crea una politica economica, si riflette in una politica economica di breve periodo, perché sì. i governi lavorano in un'ottica di 4 anni e non di 8-12 anni come in altri paesi. E quindi l'Italia purtroppo fa fatica, ha fatto fatica e continua a far fatica a mettere in atto degli interventi di lungo periodo, e quindi il primo esempio appunto è la mancanza di una politica seria di ricerca e sviluppo che penalizza fortemente chi nel nostro paese investe in istruzione, cioè i giovani quindi con una laurea o un master o addirittura un dottorato.
Sì. Professoressa, lei è un po' un esempio di quei giovani che si trovano le porte chiuse, sbarrate, anche a livello appunto di ricerca scientifica nel loro paese, e che debbono per forza di cose andare a spendere le loro competenze all'estero. Questo poi risulta anche deficitario per il nostro paese, perché la spesa media per il paese Italia per formare un laureato, e questo possiamo riconoscercelo, i nostri laureati compiono dei percorsi d'eccellenza che gli vengono riconosciuti solo all'estero, quindi è un altro argomento, un altro passaggio da sottolineare secondo lei, quello di spendere tanto per formare un giovane che poi andrà a spendere le sue competenze per arricchire un'economia straniera?
Certo, sì, sono molto d'accordo, e infatti l'altra motivazione, diciamo la prima motivazione di appunto mettermi a lavorare a quello che, ripeto, è il primo studio appunto scientifico sui laureati disoccupati in Italia. La prima motivazione è stata l'aumento fortissimo della disoccupazione in questo gruppo.
Certo.
Ma la seconda motivazione era proprio questa che lei diceva, cioè il fatto che in aggiunta a essere disoccupati, questi giovani sono anche quei giovani che dovrebbero andare a costituire la classe dirigente del paese. Quindi è molto grave che un paese come l'Italia, quindi un paese diciamo che dovrebbe essere un'economia avanzata, non è in grado di investire nei giovani, e quindi molti giovani laureati sono costretti a rimanere disoccupati per lunghi periodi, in conseguenza dei quali molti decidono di andare all'estero.
Certo.
Quindi esatto, c'è questo anche costo sociale enorme di un investimento in istruzione che non corrisponde a una produttività nel paese in cui l'istruzione è stata conseguita.
Sì, è chiaro. E i NEET, questa nuova categoria di sì. diciamo così scoraggiati, no? Che sono ragazzi che hanno sì. concluso il loro percorso di studi e non riescono comunque ad accedere al sì. mondo del lavoro, secondo lei sono rappresentativi un po' di questo periodo in cui veramente si trovano davanti ad una crisi economica, ad un livello di precarietà mai esistito prima, fino al punto di dire non so, magari questa società non fa per me, il mondo del lavoro non fa per me, e smettono addirittura di cercare il lavoro? Sono rappresentativi di questo periodo?
Ma io credo che i NEET costituiscano diciamo ancora per fortuna una minoranza, e quindi non sono, secondo me non sono da considerarsi rappresentativi del trend generale, nel senso che è un gruppo di giovani che ha, per determinate ragioni e caratteristiche, è particolarmente scoraggiato, nel senso che i disoccupati, anche secondo la definizione Istat, sono coloro che non hanno un lavoro e lo stanno cercando.
Sì.
Quindi nel mio campione, ad esempio, visto che seguo questa definizione e coerentemente col fatto che tutti hanno una laurea, tutti stanno cercando attivamente lavoro.
Sì.
I NEET sono persone che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando. È chiaro che questa mancanza di
intraprendenza
del lavoro
quasi,
ha
no?
delle motivazioni specifiche. Infatti i programmi europei di aiuto ai paesi con un alto livello di disoccupazione giovanile, come l'Italia, la Spagna o la Grecia, hanno una componente indirizzata proprio ai NEET, nel senso che è un gruppo specifico oggetto di studi di diverso tipo e che comunque si cerca prima di tutto di reincentivare la ricerca di lavoro.
Sì.
Quindi, diciamo, in net io credo che siano un sintomo molto preoccupante della crisi del lavoro tra i giovani, però per fortuna non sono un fenomeno di massa, ecco, rimangono comunque
circoscritti, un fenomeno più circoscritto.
Un gruppo a sé stante, sì.
L'aspetto più interessante, a mio avviso, della sua ricerca ed innovativo sta nel fatto, nella sua volontà di riscontrare in un certo modo quali sono gli effetti della disoccupazione sui giovani disoccupati. Ecco, ce ne può annoverare qualcuno? Come reagisce un disoccupato, diciamo così, di lungo termine all'inoccupazione, al fatto di non essere occupato?
Sì, lo studio, il mio studio dimostra che innanzitutto i disoccupati giovani, appunto, quindi tra i 25 e i 34 anni, si trovano di fronte a una fortissima instabilità occupazionale di reddito, vale a dire a una fortissima incertezza rispetto al futuro. Vi solo dare un paio di dati: l'80% dei laureati italiani alla ricerca del lavoro si aspetta una bassissima probabilità di trovare un lavoro che offra tutte le previdenziali e una copertura pensionistica adeguata, quindi un lavoro che dia una certezza di una pensione, quindi di un reddito stabile nel lungo periodo. Oltre il 70% si aspetta di essere assunto per non oltre un anno e la stragrande maggioranza, l'80% del campione, si aspetta di non riuscire a guadagnare più dei propri genitori, quando quasi tutti hanno genitori non laureati. Quindi,
certo,
prima di tutto, i disoccupati laureati italiani diciamo vivono una situazione di grandissima incertezza professionale di reddito. Questo che conseguenze ha? Ha conseguenze molto a larghissimo raggio, ad ampio respiro, che vanno molto oltre conseguenze economiche. Innanzitutto, questa fortissima instabilità occupazionale di reddito riduce la ricerca del lavoro, ma anche la partecipazione politica.
Sì.
La soddisfazione col processo politico democratico, vale a dire questi giovani non votano, non si sentono inclusi, non sono soddisfatti e non si sentono rappresentati dai partiti attualmente diciamo
al governo,
in
Italia, ma anche all'opposizione.
Sì, sì. Riducono, diciamo, devono modificare i propri piani di vita in modo molto significativo, tra cui si riduce l'intenzione di avere figli, si riduce la possibilità di fare un mutuo, di comprare una casa e infine hanno anche un fortissimo, diciamo, questa disoccupazione li rende fortemente pessimisti, quindi pessimisti sulle loro prospettive future, insoddisfatti con la propria vita. Quindi in sostanza, in sintesi, possiamo dire che la disoccupazione modifica le aspettative occupazionali di reddito, modifica fortemente in sostanza le aspettative sul proprio futuro e queste aspettative così modificate in negativo condizionano in modo negativo le scelte occupazionali familiari, ma anche il comportamento politico e il benessere individuale dei giovani. Quindi in sostanza la condizione di disoccupazione ha un impatto molto forte e negativo sia sul presente, quindi sulle scelte che i giovani compiono oggi, ma anche sulle scelte che faranno in futuro. Quindi essere disoccupati in giovane età ha un impatto negativo non solo nel presente ma anche nel futuro, e quindi un impatto di lunghissimo periodo, per cui i risultati dimostrano come essere disoccupati in giovane età abbia appunto un impatto molto preoccupante
e delle ripercussioni forti e determinanti per il futuro.
Esatto.
Ovviamente sia degli interessati ma anche del paese che
vivono. In quanto appunto sono ripercussioni che vanno molto al di là del loro reddito individuale.
Certo.
Ma che appunto incidono sulla partecipazione politica, sul quanto si sentono inclusi nella società, sulla decisione di fare figli, di formare una famiglia, di comprare una casa. Quindi evidentemente su decisioni e scelte che hanno un impatto di larghissimo respiro.
Ecco, però di contro mi sembra interessante sottolineare un altro passaggio, ovvero che questi laureati senza lavoro, tratteggiati benissimo da lei, cercano però uno spazio per esprimere la loro voce, per avere voce, sì, insomma, per avere voce in, sì, capitolo. E questo si denota dal fatto che anche online rispondono ai questionari per l'85%, sì, quando in realtà le altre persone si impegnano al 10% in queste attività, sì, e addirittura scrivendo nome e cognome, no? Quindi rinunciando all'anonimato.
Sì.
Perché secondo lei questa voglia, forse è una voglia di inclusione anche questa?
Questo mi ha molto colpito e infatti grazie per sottolinearlo, perché l'avrei senz'altro sottolineato anch'io, ci tenevo molto a dirlo, cioè quando ho preparato questo, diciamo quando ho iniziato a questo studio e mi sono resa conto che era il primo studio, ho impegnato moltissima energia e ho deciso di fare uno studio molto serio che quindi diciamo partisse da una raccolta dati, perché appunto i dati non c'erano,
sì,
e allora ho scritto un questionario molto lungo, comprensivo diciamo di 71 domande, quindi un questionario che richiedeva molto tempo ad essere compilato,
sì,
e non avevo risorse economiche per fare interviste di persona, quindi ho inviato il questionario via email a un, appunto, a un campione nazionale rappresentativo, ovviamente nell'anonimato il campione poteva, se voleva, decidere di contattare,
sì,
me, e ho pensato onestamente non mi risponderà nessuno, nel senso che incentivo ha appunto un giovane a rispondere a un questionario così lungo, con appunto i dati che in media dicono che a questi questionari risponde il 10%.
Sì.
Mi ha molto sorpreso la risposta invece al contrario, massiccia, di questi giovani che hanno risposto a tutto il questionario completando le 71 domande per l'85% degli intervistati, e appunto una gran parte di questi giovani ha poi deciso di ulteriormente di scrivermi e di raccontarmi la loro storia dicendo nelle loro email: è la prima volta che qualcuno ci chiede qualcosa, grazie per darci una voce, per esprimere qualcosa, insomma di qualsiasi tipo, infatti proprio dicendo almeno qualche domanda qualcuno ce la fa, posso se vuole aggiungere qualche commento.
Sì, sì, magari, certo, sarebbe
personale,
illuminante per capire, sì.
Molto interessante, perché appunto l'idea, uno dei dati che emerge chiaramente dallo studio è che non è vero che i laureati italiani sono a casa ad aspettare che il lavoro arrivi. In aggiunta ad avere risposto in modo massiccio, molti di questi laureati mi hanno scritto email lunghe in cui mi hanno raccontato la loro storia, che esprimendo prima di tutto gratitudine per avere per la prima volta appunto avuto una voce, la possibilità di dar voce alla propria situazione,
sì,
e allo stesso tempo dicendo, diciamo dando espressione a una frustrazione, in quanto la percezione generale attraverso i media e la società italiana è quella dei laureati che stanno a casa a aspettare che il lavoro arrivi, mentre molti di questi giovani al contrario si danno molto da fare e per motivi diversi non riescono a trovare lavoro, quindi
sì,
mi ha molto colpito questa voglia, mi sta forse anche un po' a rabbia, ecco, di far sentire la propria voce.
Certo.
E mi ha talmente colpito che è proprio stato questo uno dei motivi per cui ho deciso di dare una chance significativa e grande, insomma molto grande, a questo progetto di ricerca, prendendo un'aspettativa della mia università inglese,
sì,
e trasferendomi in Italia per lavorare a questo progetto a tempo pieno. Il modo in cui lo farò è istituendo un centro di ricerca,
sì,
che dovrebbe partire nel giro di qualche settimana, quindi io, diciamo, a mie spese sto fondando un centro di ricerca con altre persone che sono interessate a partecipare. È un'equipe internazionale di ricercatori. Comunque il primo progetto di questo centro di ricerca, quindi che avrà sede in Italia, sarà proprio lo studio della disoccupazione tra i giovani.
Questo, professoressa, è un primo passo che lei sta compiendo per ritornare nel nostro,
sì,
paese?
Sì.
O lo interpreto male?
Da un lato è un primo passo per cercare di creare un'alternativa reale in Italia,
sì,
ma soprattutto è l'unico modo e è il motivo principale, cioè il motivo principale di questa decisione è di continuare con questo studio, nel senso che questo studio io l'ho condotto durante, appunto, ho intervistato questo campione tra gennaio e febbraio di quest'anno,
sì,
quindi mentre mi trovavo in Inghilterra all'Università di Southampton, che peraltro ha finanziato il progetto. Ma il progetto è diventato molto grande, nel senso che il tasso di risposta, il coinvolgimento di questi giovani, l'attenzione dei media anche e la volontà di, come dire, farlo uscire dalla sfera prettamente accademica e quindi dare voce appunto a questi giovani, nel senso di parlare di questo progetto appunto a giornali, a radio, eccetera, ha creato una mole di lavoro che è il risultato, diciamo, incompatibile di fatto con l'impegno accademico di Southampton. Quindi mi si è creata un po' una sorta di alternativa
professionale.
Lo lasciavo così com'era, oppure dovevo dedicarci tutto il mio tempo. Quindi l'idea principale, cioè il motivo principale di trasferirmi in Italia è proprio stata quella di dare una chance a questo progetto, perché l'idea adesso è di reintervistare questo campione ed estendere il campione per valutare se la situazione è migliorata con l'introduzione del Jobs Act.
Esatto, per vedere se questo provvedimento del governo risulta decisivo nell'ottica di un'inversione di tendenza.
Esatto.
Secondo lei, a livello ovviamente non ci può parlare di risultati perché questa è la fase successiva del suo studio, ma così come previsione, secondo lei sono state buttate giù le premesse per invertire la tendenza per i giovani che accederanno, si spera, al mondo del lavoro, nel mondo del lavoro, o sarà l'ennesimo passaggio a vuoto?
Ma io credo che il Jobs Act abbia molti punti diciamo positivi nella direzione giusta, tra cui le tutele crescenti, cioè il fatto di cercare proprio di contrastare i contratti a tempo determinato o comunque fortemente instabili, quindi hanno eliminato varie forme contrattuali che erano state introdotte in precedenza, e c'è quest'idea di appunto offrire ai giovani una prospettiva di maggiore stabilità. Questo è sicuramente nella direzione giusta. Il punto interrogativo riguarda, diciamo, i contratti che effettivamente verranno stipulati, nel senso che la rimozione dell'articolo 18, quindi il maggior potere contrattuale di fatto che adesso le imprese hanno, non è chiaro come incida sul contratto che effettivamente viene stipulato, nel senso che i lavoratori firmano un contratto di tutele crescenti, ma di fatto sono in balia del datore di lavoro, che ogni giorno può decidere se licenziarli o no.
Ecco, in questo proprio in merito le volevo chiedere, secondo lei la Germania, no, spesso plaude alle riforme che poi un po' indica al nostro governo e conseguentemente appunto si complimenta perché il governo riesce a metterle in pratica, ovviamente perché lì la flessibilità lavorativa è messa in campo, messa in atto già da diversi anni, ovvero non c'è questo attaccamento al posto fisso. Secondo lei però riproporre un provvedimento di questo genere in un paese dove chi perde lavoro difficilmente poi riesce a ritrovarlo, non è un'operazione da copia e incolla che ignora un po' il contesto dove viene applicato?
Ma io credo che il governo stia cercando davvero di riformare il mercato del lavoro su moltissimi fronti, quindi ha cercato di introdurre nuovi contratti, contratti di tutele crescenti, appunto rivedere i contratti, che eliminando la selva, diciamo, di contratti a tempo determinato che c'erano prima, tipo, ad esempio il Cococò. Allo stesso tempo si è cercato di incidere sugli ammortizzatori sociali, quindi l'idea è che c'è stata una riflessione seria su questo aspetto che lei ha appena sollevato, insomma, di modificare il mercato del lavoro per renderlo più simile a mercati del lavoro in cui la flessibilità funziona. È una riforma talmente recente che è cruciale valutarne gli effetti, e proprio per questo io credo sia molto importante raccogliere dei dati che seriamente consentono una valutazione, in quanto è una riforma davvero a tutto campo che ha potenzialità che poi nei fatti vedremo appunto se si sono verificate vincenti. Quindi io rimando il giudizio proprio alla valutazione scientifica dei risultati, che di nuovo toglie alcun dubbio, nel senso che non diventa più un'opinione o un'impressione, ma è basata su una valutazione seria dal confronto dei dati.
Quindi non ci resta che attendere lo sviluppo del suo progetto.
Avremo i risultati, speriamo.
Esatto,
presto.
Esatto. Noi ovviamente torneremo a contattarla per capire in quale direzione si dirige il mondo del lavoro, soprattutto il mondo del lavoro nel nostro paese. Io la ringrazio infinitamente, professoressa
moltissimo.
Binelli. Consideri Radio Cusano Campus uno dei mezzi per diffondere il suo studio, perché noi su questo lavoriamo quotidianamente, sulle ambizioni, sulle aspirazioni dei giovani universitari. Noi ci impegniamo anche nel formarli, e ovviamente il successo anche per un ateneo, a mio parere, non è solo quello di formarli attraverso una via che rappresenti l'eccellenza, ma dare anche loro la possibilità poi di spendere queste competenze all'interno del mondo del lavoro, nella speranza che il mondo del lavoro sia il mondo Italia e non per forza al di fuori dei nostri confini. Ringrazio di nuovo la professoressa Chiara Binelli, assistant professor di economia presso l'Università di Southampton. Grazie, buonasera.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Linea alla regia per un po' di musica.